Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Il casinò di San Moritz ha un bivio. Si puntava al rilancio del 2025, ma senza nuovi acquirenti chiuderà entro la fine di aprile. A sorpresa, in piazza San Pietro, Papa Francesco si è presentato oggi davanti ai fedeli al termine della messa per il giubileo dei malati. L'esercito israeliano ha sparato volontariamente su ambulanze e pompieri, uccidendo 15 soccorritori palestinesi. Israele ammette l'errore, ma non fornisce spiegazioni. Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutti gli Stati Uniti contro la politica del presidente, è la più grande manifestazione anti-Trump dall'insediamento. E per lo sport, Formula 1, Verstappen inavvicinabile a Suzuka, l'olandese vince per la quarta volta consecutiva il Gran Premio del Giappone. Nel calcio, il Lugano a Basilea per un match cruciale e per capire se può ancora avere ambizioni da titolo. Vendere o chiudere. La proprietà austriaca del casinò di St. Moritz intende disfarsi dalla casa da gioco engadinese e ha annunciato la possibile chiusura entro la fine del mese. Nella nota località engadinese c'è preoccupazione sia per la sorte dei 31 dipendenti del casinò sia per le ripercussioni sull'offerta turistica. Il servizio di Patrick Colombo.
Con la concessione ventennale appena rinnovata e l'offerta di giochi online pronta al varo, il 2025 doveva essere l'anno del rilancio in grande stile per il casinò di St. Moritz. Al contrario, sarà con ogni probabilità l'ultimo di esistenza della casa da gioco engadinese. La doccia gelata per dirigenza e impiegati è arrivata sotto forma di una lettera della proprietà, la Casinos Austria, missiva di cui ha riferito nei giorni scorsi l'Engadiner Post, che rende nota l'intenzione di chiudere la casa da gioco alla fine di questo mese, a meno che prima non venga trovato un acquirente. La notizia della possibile chiusura ha sorpreso tutti a St. Moritz, confessa il capo di Castero Turismo Christoph Schlatter, soprattutto perché i risultati degli ultimi due anni, chiusi con incassi superiori ai 3,5 milioni di franchi, dimostrano che il casinò aveva superato i tempi bui e si era dato ottime prospettive di crescita. E nel futuro sembrava credere anche la proprietà, come attestano gli investimenti milionari per trasferire la casa da gioco in centro paese, nella nuova sede inaugurata nel 2021. Ma per completare il piano di rilancio servono sforzi aggiuntivi e Casinos Austria, che nel suo portafoglio conta oltre 30 case da gioco sparse tra Europa, Nord Africa e Australia, non intende affrontare nuove spese a St. Moritz. E così la nota località grigionese potrebbe presto perdere un importante tassello della propria offerta turistica. Basti pensare, osserva Christoph Schlatter, ai tanti visitatori provenienti dall'Asia che frequentano il casinò di St. Moritz. Chi ha più da perdere, però, sono i 31 dipendenti, per i quali la prospettiva del licenziamento si fa sempre più concreta.
In Ticino si sono da poco chiusi i seggi nei comuni di Lema, Giornico e Quinto, dove si è votato per eleggere i nuovi municipi e i nuovi consigli comunali dopo le aggregazioni decise il 26 novembre del 2023. Ricordiamo che il comune di Lema è nato dall'aggregazione di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio, mentre Prato Leventina si è unito Quinto e Bodio si è aggregato con Giornico. Lo spoglio delle schede si terrà a Bellinzona, nelle prossime ore si attendono i risultati. In apertura di pagina estera, andiamo in piazza San Pietro, dove stamattina a sorpresa si è presentato Papa Francesco.
Buona domenica a tutti, grazie tante.
Le sue parole ai fedeli, le abbiamo sentite, sono state poche ma apprezzate. Il Papa ha assistito alla parte finale della messa in una giornata particolare, quella in cui si è celebrato il giubileo dei malati. Bergoglio aveva in precedenza dedicato anche uno speciale pensiero proprio agli ammalati. Noi ne parliamo con la nostra corrispondente Anna Valenti, che è in collegamento da Roma. Buongiorno Anna.
Sì, buongiorno Veronica. Diciamo che un fuori programma del Papa era nell'aria, era stato ventilato in settimana, poi smentito, e invece in effetti c'è stato. E lo si è capito quando alla fine della messa è scoppiato un boato, un applauso fragoroso, e si è visto apparire in piazza San Pietro Papa Francesco nella sua carrozzina. Un momento inatteso, ma molto emozionante. Il pontefice infatti è stato dimesso, ricordiamo, ma con riserva dai medici. Tuttavia questa era una domenica altamente simbolica, concludeva il giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, il settimo dei grandi eventi previsti in questo anno santo a cui Papa Francesco teneva molto. E Bergoglio ha voluto fare un regalo agli oltre 20.000 pellegrini, tra pazienti e medici, che erano giunti da tutto il mondo.
Il Papa aveva scritto parole dedicate a loro nell'omelia, poi letta a voce da Monsignor Fisichella. Francesco, appunto, a Fisichella, lo ricordiamo, ha delegato le celebrazioni.
Sì, e anche in queste clip ha parlato di lui, di se stesso, e ve lo farei sentire appunto attraverso la prossima clip, dove ci sono le parole più importanti.
E certamente la malattia è una delle prove più difficili e dure della vita, in cui tocchiamo con mano quanto siamo fragili. Con voi poi, carissimi fratelli e sorelle malati, in questo momento della mia vita condivido molto l'esperienza dell'infermità, di sentirci deboli, di dipendere dagli altri in tante cose, di avere bisogno di sostegno. Non è sempre facile, però è una scuola in cui impariamo ogni giorno ad amare e a lasciarci amare.
Ecco, Papa Francesco mette nuovamente a nudo, senza grandi timori, la sua fragilità, la sua frustrazione anche di malato, bisognoso dell'aiuto degli altri, ma incita anche a trasformare la malattia in insegnamento, perché il letto d'ospedale può diventare un luogo santo, ha detto il Pontefice. Pontefice che non dimentica medici e infermieri, tanto che nell'Angelus ha ricordato che sono costretti spesso a lavorare in condizioni difficili e sottoposti anche ad aggressioni.
Questa apparizione a sorpresa di Papa Francesco è per noi anche occasione di fare un po' il punto sulle condizioni di salute del Papa. Anna, che cosa sappiamo in questi giorni?
Allora, come si è sentito dal saluto, la sua voce è ancora debole, anche se più chiara rispetto al giorno in cui è stato dimesso. E questo perché l'infezione polmonare è ancora presente, anche se è in miglioramento, come dicono gli esami del sangue. Il Papa continua ad essere sottoposto alla ginnastica respiratoria, deve rimparare a parlare, infatti, ed è ancora sottoposto a ossigenazione, anche se ordinaria, come abbiamo visto anche dai naselli che ha appunto ancora oggi nel naso. Migliora però anche la sua mobilità, e lo abbiamo visto perché è riuscito a impartire con le mani la benedizione ai pellegrini, cioè mimando il segno della croce, cosa che non era riuscita a fare il giorno delle sue dimissioni. Tuttavia, ecco, tutti buoni segnali, non si può però parlare ancora di completa guarigione, e i medici raccomandano al Papa estrema prudenza e assoluto riposo.
E prossima tappa in cui vedremo in che condizioni il Papa saranno evidentemente le celebrazioni pasquali. Andiamo alla situazione in Medio Oriente. L'esercito israeliano ritratta alcune dichiarazioni dopo l'uccisione dei paramedici a Gaza. A seguito della pubblicazione di uno dei filmati ritrovati nel cellulare di uno dei 15 paramedici uccisi e ritrovati una settimana più tardi in una fossa comune, l'esercito israeliano ha infatti riconosciuto di aver fornito un resoconto impreciso. Ce ne parla Sofia Stroppini.
Due versioni, la prima quella fornita dall'esercito israeliano, secondo cui le ambulanze circolavano a fari spenti e senza che fosse possibile identificarle come mezzi di soccorso. I soldati avrebbero attaccato perché pensavano che quel convoglio rappresentasse una minaccia. E poi la seconda versione, che emerge dal filmato ritrovato nel cellulare di una delle vittime. Filmato da cui si vede che le luci dei veicoli erano accese e che i paramedici indossavano un uniforme riflettente. Erano disarmati quando i soldati hanno sparato. Si trovavano lì dopo aver risposto a una chiamata di emergenza per assistere dei feriti. Per Israele i corpi dei paramedici erano poi stati sepolti per proteggerli dagli animali selvatici e i veicoli erano stati spostati e seppelliti per sgomberare la strada. Per l'Organizzazione Umanitaria Internazionale, di cui facevano parte i paramedici, si è trattato di un deliberato occultamento. L'esercito israeliano ha affermato che il loro resoconto si basava sui racconti dei soldati che si trovavano lì per tendere un'imboscata ad alcuni membri di Hamas. Quando hanno visto giungere i paramedici, li hanno scambiati per militanti di Hamas giunti a dare rinforzi. L'esercito israeliano continua a sostenere che alcuni paramedici uccisi facessero effettivamente parte di Hamas, ma senza fornire prove. Ha aperto un'indagine interna sull'accaduto, mentre molte organizzazioni internazionali chiedono che venga condotta un'indagine indipendente.
In Myanmar si è aggravata la situazione dopo il violento terremoto che ha colpito il paese la settimana scorsa. Il bilancio dei morti si avvicina a 3.500. Ci sono oltre 4.600 feriti e centinaia di dispersi. L'ONU avverte che la crisi umanitaria, già scatenata dalla guerra civile, sta peggiorando. Gli aggiornamenti sono di Loretta Dal Pozzo.
È arrivata anche la pioggia a complicare le operazioni di soccorso nel Myanmar e ad aumentare i timori di epidemie in comunità dove il caldo torrido pesa sui sopravvissuti, molti senza tetto, altri troppo spaventati per tornare nelle proprie case. Servono tende, più aiuti e serve speranza ad una popolazione troppo spesso abbandonata dalla comunità internazionale. Gli Stati Uniti, che fino a poco tempo fa erano il principale donatore umanitario al mondo, hanno promesso 9 milioni di dollari al Myanmar per sostenere le comunità colpite dal sisma. Ma secondo fonti statunitensi, lo smantellamento del programma di aiuti esteri da parte dell'amministrazione Trump ha un impatto sulla risposta al disastro. Tom Fletcher, coordinatore dei soccorsi di emergenza delle Nazioni Unite, sottolinea che solo una forte azione coordinata può salvare vite. L'India ha assunto un ruolo di primo piano, consegnando 442 tonnellate di cibo. Il primo ministro Narendra Modi, dopo un raro incontro con il capo della giunta del Myanmar, Minh Aung Hlaing, ad un vertice regionale in Thailandia, ha sollecitato un cessate il fuoco immediato e un ritorno alle elezioni democratiche, sottolineando che, cito, non esiste una soluzione militare al conflitto. Nonostante la tregua annunciata dal regime birmano mercoledì, i combattimenti continuano. I militari hanno violato il cessate il fuoco con attacchi aerei che hanno ucciso almeno 5 civili.
E per garantire aiuti urgenti alla popolazione, la catena della solidarietà sta raccogliendo donazioni tramite i canali usuali e anche attraverso Twint. I versamenti vanno effettuati con la menzione terremoto nel sud-est asiatico. Martedì, dopodomani, giornata di raccolta nazionale. Hands off, giù le mani. Questo è lo slogan con cui centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in quasi 1500 città in tutti gli Stati Uniti, in quella che è stata la più grande protesta contro Donald Trump e la Casa Bianca dal giorno dell'insediamento. Riferisce da Portland Cristiano Valli.
Look at this crowd. I haven't seen a crowd this big. This is great.
Like oceans of people.
But it looks like this entire square is full.
Preoccupazione, rabbia, ma anche stupore e sollievo nelle piazze piene di manifestanti che ieri hanno invaso migliaia di comunità nel Nord America. Sollievo nel vedersi in tanti. Gli Stati Uniti non sono abituati alle proteste di massa. Molti, folle così, non le hanno viste dai tempi della guerra nel Golfo. Molti, soprattutto i più giovani, non le hanno mai viste e basta. A Portland, la piazza dove la protesta si è data appuntamento, si riempie in un soffio. La folla inizia subito a sfilare lungo il fiume.
I am concerned about people being kidnapped off the streets and shipped to hellhole prisons. I am concerned about our economy tanking.
Sono preoccupata per le persone rapite per strada e fatte sparire in prigione, ci dicono, per l'economia, perché abbiamo un presidente a cui tutto questo non importa.
Things are being defunded.
Vengono tagliati i fondi per scuola e ricerca, vengono tagliati posti di lavoro, queste persone stanno attaccando tutto ciò che ognuno ha a cuore nel paese.
There's something that every single person in America cares about that these people are attacking.
Che colpisce non è tanto la manifestazione enorme a Portland. Lungo la strada da Tacoma si incontrano gruppi che protestano per strada in ogni centro abitato. Poche decine a volte in cittadine di un centinaio di abitanti. Cartelli e striscioni contro l'amministrazione ad ogni cavalcavia. In auto si suona il clacson in segno di approvazione sulla strada del centro commerciale in quello che per il resto è un consueto sabato pomeriggio.
One is the attempt to intimidate the justice system in the courts, and two is the Congress's failure to live up to its oath of office. And
sono preoccupato, dice Jason, a Vancouver, nello stato di Washington. Ha votato Trump perché voleva più controlli al confine. Ora vede il tentativo di intimidire la giustizia e il Congresso preoccupato solo della rielezione senza essere in grado di mantenere il giuramento fatto al paese. Anche Francesca ha votato Trump, ora è preoccupata perché vuole che sua figlia possa prendere decisioni in autonomia sulla propria vita e sulla propria salute. È preoccupata dei diritti che stanno togliendo in ogni campo alle donne. Non è una questione di politica, ci conferma chi è qui. È questione di avere a cuore il prossimo, di mostrare comprensione invece che sete di potere.
This goes beyond politics. It's not about politics. It's about caring about each other and showing compassion instead of power hungriness.
Le voci raccolte da Cristiano Valli a Portland, nell'Oregon, cioè Stati Uniti nord-occidentali. Tra le decisioni prese da Donald Trump c'è quella di aumentare i dazi e di questo si parla anche durante questo fine settimana, soprattutto in Svizzera, perché questo passo, che colpisce direttamente anche il nostro paese, potrebbe proprio spingere la Svizzera verso l'Unione Europea. Allora, ne parlano anche i giornali domenicali, lo fanno con un taglio ben preciso, perché la lente è puntata sul Partito Liberale Radicale, partito che potrebbe prendere una posizione proprio più decisa per quanto riguarda gli accordi con l'Unione Europea, ma che stenta a farlo. Allora, Laura Dick, tu hai letto i giornali per noi, si iniziano a sentire malumori in seno al partito.
Sì, diciamo così, ne parla Le Matin Dimanche. Il PLR ha ribadito proprio negli scorsi giorni l'importanza dei bilaterali con l'Unione Europea, ma non ha menzionato, quindi non ha sostenuto attivamente la buona e rapida riuscita degli accordi in corso. Da una parte c'è quindi estrema prudenza da parte del presidente del partito ad esprimersi, dall'altro, soprattutto in Romandia, diversi presidenti cantonali hanno criticato questa passività. E ricordiamolo, ad avere in mano questo dossier è il consigliere federale PLR Ignazio Cassis, quindi non ci sono elementi per una scissione interna al partito su questo tema, ma qualche malumore di sicuro sì.
E sulla NZZ am Sonntag proprio oggi c'è un'intervista al presidente svizzero del PLR Thierry Burkhardt. Niente prese di posizioni inaspettate?
No, non proprio. Alla domanda "abbiamo bisogno di un sì ai nuovi trattati con l'Unione Europea", la sua risposta in sunto è stata "è un passo che valuteremo quando sarà in procinto di compiersi". E alla domanda "la Svizzera può permettersi di non concludere questi nuovi accordi", Thierry Burkhardt dice "questi bilaterali sono importanti, bisogna salvaguardarli, vista la nuova situazione economica globale rimane importante non distruggere questo legame con l'UE, ma il tutto deve essere valutato seriamente nel contesto generale".
Niente di rivoluzionario, direi. Allora, abbiamo tempo per un'ultima breve notizia, si torna a parlare di vaccini Covid, questa volta si parla del costo generato dalle dosi buttate. Di che cifre si parla?
1,3 miliardi di franchi. È una notizia che troviamo sui giornali del gruppo Tamedia. Solo un quarto delle dosi comprate sono state infatti utilizzate durante la pandemia. Il resto è scaduto. Poco di questo materiale è stato inviato all'estero come aiuto umanitario. I giornali ricordano che nel periodo della pandemia bisognava reagire in fretta. C'erano dunque stati due grossi contratti nel 2020 e nel 2021 per l'acquisto di vaccini per un totale di oltre 2 miliardi di franchi. I dati provengono da un rapporto pubblicato una settimana fa dall'amministrazione federale e che per la prima volta mostra l'ampiezza delle conseguenze finanziarie.
Laura Dick con gli articoli più interessanti sui giornali di oggi, e noi per concludere parliamo di una storia poco conosciuta e che viene raccontata nel nuovo film di Silvio Soldini. Nel novembre del 1943 sette ragazze vengono costrette a diventare le assaggiatrici del cibo di Hitler. Un ruolo difficile loro, non solo perché rischiavano costantemente di finire avvelenate, ma perché a fronte di pasti garantiti e una paga sicura, attorno a loro la povertà era totale. Ce ne parla Alessandro Bertoglio.
Non siate timide, si raffredda. La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
Perché?
Solo tra un'ora potremo avere la certezza che questo cibo non sia avvelenato.
Come avvelenato?
È nelle sale della Svizzera italiana Le Assaggiatrici, film che il regista italo-ticinese Silvio Soldini ha tratto dal vendutissimo e premiato romanzo omonimo di Rosella Postorino.
Rosa
la protagonista, che è una giovane donna di 27 anni, che non ha più nessuno perché il padre e la madre sono morti, e il fratello è scappato in America e lei è ancora a Berlino a vivere, viene convinta dal marito, che è in guerra in Russia, ad andare dai suoi genitori, cioè dai suoceri, in questo paesino dall'altra parte della Germania, nell'attuale Polonia. Non passa molto che la arrivano a prendere l'SS e la portano in caserma insieme a delle altre donne che lei non conosce, e inizia questa storia, che è anche una storia di sentimenti, di sorpresa prima, di paura dopo, di piccole antipatie che poi diventano amicizie, che poi diventano... È molto bello tutto il racconto che c'è tra di loro poi.
I mariti un giorno ci sono e un altro no, io te l'avevo detto.
Lasciala in pace, Agustine.
Qui dentro siamo tutte zitelle o vedove. Pensavi di essere diversa?
Va all'inferno!
Girato in tedesco e con un cast di attrici tedesche, per essere più vicini alla vicenda narrata, Le assaggiatrici è anche il primo film in costume girato da Silvio Soldini.
Avevo molta paura, devo dire, all'inizio, perché appunto perché era in costume, perché era ambientata in un'epoca nel 43 in Germania, in epoca nazista. Io come spettatore devo dire che ho un po' di problemi con i film in costume, perché sembra che ci sia qualcosa di finto, non riesco a essere lì con loro, con quei personaggi, e quindi ho cercato di andare contro questa paura, diciamo, e dire no, devo riuscire a fare una cosa che invece la gente sente vicina.
Il personaggio di Rosa è costruito sulla figura e sulla testimonianza di Margot Foelk.
La vera storia di Margot Foelk, quando lei ritornò a Berlino dopo questo anno e passato ad assaggiare i piatti di Hitler, purtroppo è stata requisita dai soldati russi per 2 settimane, è stata violentata ripetutamente, quindi anche tutte le altre assaggiatrici pare che siano morte entro la fine della guerra, insomma solo lei si è salvata e si è tenuta dentro questo segreto fino a quando aveva 94 anni, poi alla fine ha dovuto dirlo, forse si vergognava di questa cosa.
Silvio Soldini, il suo film Le assaggiatrici è proprio in questi giorni nelle sale cinematografiche. Io vi saluto, vi ringrazio, buon pomeriggio.